come preannunciato, siamo in collegamento con Fabrizio dell'Osservatorio China Files. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità, tra l'altro un argomento abbastanza esteso e complesso, per cui potremo anche tornare a discuterne in momenti successivi, ma partiamo subito dal evento, se vogliamo, di cronaca geopolitica che ha attirato la nostra attenzione per le possibili ripercussioni. Insomma, come abbiamo già introdotto, è stata recentemente formalizzata un'alleanza strategico-militare tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, con lo scopo evidente di interferire con le mire di Pechino nell'area del Pacifico, nell'area del mare meridionale della Cina, e in particolare appunto l'attenzione su Taiwan. Come si inserisce questo asse, che potremmo definire da nuova guerra fredda, in quel flusso di competizioni che vanno dalla produzione di semiconduttori alla leadership nel campo delle intelligenze artificiali, che appunto sembrano passare come centro nevralgico proprio da Taiwan, Taipei?
Sì, allora sicuramente si tratta di un accordo storico, come lo ha definito anche la Casa Bianca, che si basa su un patto di difesa mirante a solidificare un'intesa già esistente de facto, cioè quella tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti, che tra l'altro insieme a Canada e Nuova Zelanda fanno anche già parte dell'alleanza di intelligence Five Eyes, anzi ne sono proprio il cuore. Ora, questo patto prevede un passo in avanti in termini di cooperazione dal punto di vista delle tecnologie militari avanzate, di cui il primo segno è stato il sostegno all'Australia per lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare. Ora, la Cina non è menzionata esplicitamente, ma è sicuramente ad essa che l'alleanza guarda e soprattutto al suo contenimento. Infatti Pechino ha condannato l'operazione definendola irresponsabile e denunciando appunto una mentalità da guerra fredda che l'ha appunto generata. Se da un lato infatti noi abbiamo un'Australia esasperata dalle ritorsioni commerciali e diplomatiche di Pechino, che appunto sono state messe in atto nel corso degli ultimi due anni, un Regno Unito che è uscito dall'Unione Europea e mira ad avere un ruolo più decisivo nelle dinamiche globali, dall'altro lato abbiamo gli Stati Uniti che, è ormai chiaro, dal passaggio da Trump a Biden non hanno cambiato, diciamo, di fatto la propria linea nei confronti della Cina, che è quella del contenimento. Ora, mi chiedere ad esempio dei semiconduttori, innanzitutto cosa sono e perché sono così strategici? Sono materiali derivanti dal silicio, fondamentali per la realizzazione di processori, ad esempio per smartphone, automobili, apparecchiature e device, diciamo, definita ad alta tecnologia, tra cui anche tutte quelle applicazioni che vengono definite smart, quindi per la interconnessione, come appunto il 5G, ma anche il funzionamento dell'intelligenza artificiale. E questo ha anche dei risvolti militari, perché alcune di queste tecnologie sono appunto dual use, cioè possono essere utilizzate sia in settori civili quanto militari, e quindi diventano di importanza strategica e sono funzionali alla sicurezza nazionale di una grande potenza, in particolare di una grande potenza che mira ad essere un leader di tipo tecnologico, come appunto la Cina o gli Stati Uniti. Ora, perché Taiwan? Quando parliamo di semiconduttori c'è da specificare che quanto più piccoli sono, più avanzati sono, e in particolare la frontiera tecnologica per adesso sono le misure comprese tra i 10 e i 5 nanometri, e in questo caso il 90% della quota di mercato è coperta dalla TSMC, ovvero Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, e quindi da qui il ruolo strategico di Taiwan in quella che è un po' la crisi dei semiconduttori. Ora, tornando all'affollamento e alla strategia di alleanza nel Pacifico, contenere la Cina e anche sostenere Taiwan, anche spingendola poi allo sviluppo di una propria difesa, significa anche scongiurare una possibile annessione da parte della Cina e impedire quindi alla Cina di mettere le mani su una produzione così strategica come quella dei semiconduttori all'avanguardia.
Sì, tra l'altro appunto citavi Five Eyes come in qualche modo prodromo di questa nuova alleanza strategico-militare, mentre Five Eyes appunto riguardava più l'intelligence e anche la signal intelligence, quindi le forme di captazione di contenuti, per esempio dai grandi cavi che passano nelle superfici sottomarine e via dicendo, oltre al fatto che i semiconduttori hanno un'enorme rilevanza anche all'interno dell'industria bellica pesante, basti pensare a quanti chili di semiconduttori sono presenti in un F-35 e in generale nella produzione di dispositivi d'arma. Come palesemente dichiarato nella stesura del patto AUKUS, oltre alle tecnologie militari classiche e in particolare, come citavi, quelle sottomarine, e anche in questo caso ci potrebbe essere una possibile attenzione anche ai profili di tutela delle trasmissioni di informazioni, quindi di signal intelligence sottomarina. La cooperazione tra questi tre stati verterà pesantemente, come annunciato, anche se attualmente le cronache che riprendono questo evento si concentrano principalmente sulle industrie belliche pesanti, sulla competizione tra Francia e Stati Uniti e via dicendo, ma verteranno pesantemente su cyber war, intelligenza artificiale applicata all'ambito militare e via dicendo. Quali sono attualmente le principali applicazioni, appunto, dell'intelligenza artificiale in ambito militare? Sia quelle più in ambito strategico decisionale, quindi raccolta dati, analisi dati e produzione di scenari possibili, sia i veri e propri sistemi d'arma autonomi, e quale accelerazione rischia di subire questo settore vista la pressione della competizione che verrà ulteriormente aumentata, accelerata, esacerbata da questo patto.
L'intelligenza artificiale si può prestare a diverse applicazioni militari che spaziano dalla ricognizione al supporto nella presa di decisioni. L'esistenza di una forte domanda di applicazioni, diciamo, che utilizzano l'intelligenza artificiale nel settore della difesa viene anche confermata dall'attenzione che vi si dedica la DARPA, per esempio, l'agenzia governativa del Dipartimento della Difesa americana, che è incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare. Entrando nel concreto, quindi fornendo proprio degli esempi veri e propri, l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per esempio per identificare su immagini satellitari presenze nemiche e diramare allerte immediate, per l'identificazione di obiettivi umani target in mezzo ad una folla utilizzando il riconoscimento facciale, per la traduzione di testi in codice, per la guida autonoma dei veicoli militari e, come ricordavi anche tu, per le ampiamente discusse armi autonome, ovvero armi che identificano il nemico e fanno fuoco automaticamente, cioè senza che vi sia un essere umano che intermedi nel prendere questa decisione. Io personalmente di recente mi sono anche occupata di un'altra possibile applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo militare per il manifesto, che è quella dei cyber warrior, ovvero reti integrate tra cervello umano e computer, che sono appunto alimentate da intelligenza artificiale e che mirano al potenziamento neurocognitivo. Questa è un po' una risposta alla crescente quantità di dati che vengono raccolti in tempo reale nell'ambiente operativo e al sovraccarico di informazioni che supera i limiti delle capacità cognitive umane. E quindi il risultato è un'integrazione tra questi due sistemi, cioè quello umano e quello artificiale, come avviene già per esempio nell'interfaccia dei caschi usati dai piloti dei caccia F-35 o in una varietà di display montati sulla testa che vengono utilizzati dai soldati sia in fase di addestramento che di combattimento. In questi casi l'intelligenza umana e quella artificiale insieme comediano e coplasmano la percezione dell'ambiente che c'è intorno, l'organizzazione e la distribuzione del rischio, e si supportano l'un l'altra nel prendere decisioni. Ora, anche in questo caso, come in quello delle armi autonome, di cui appunto parlavamo prima, si aprono poi una serie di quesiti, come ad esempio ci si interroga sulla responsabilità e imputabilità dell'atto militare, cioè chi ne risponde se è un'intelligenza artificiale che lo compie, sull'ordine gerarchico, a chi fa capo quell'azione militare, e poi sulla specificità delle norme che dovrebbero regolarla, dal momento che lo sviluppo tecnologico e l'innovazione tecnologica si muovono più rapidamente di quanto riescono a muoversi norme e leggi.
Sì, tra l'altro molto interessante quanto citavi rispetto al cyber soldato, o soldato aumentato, enhanced soldier, come si può anche definire, un modello che è emerso negli ultimi anni in termini sempre più come dire, evidenti, possibili, fuoriuscito dall'alveo della fantascienza, è entrato pesantemente purtroppo in quello della realtà. E il discorso del soldato aumentato passato, cioè inizialmente c'era il soldato iperconnesso, si è passati adesso a questa simbiosi cognitiva e questa integrazione cognitiva tra mente umana e intelligenza artificiale, e tra l'altro questo fa riflettere anche su un effetto che abbiamo spesso potuto osservare di dialogo, di spostamento di contenuti, di conoscenze e di tecnologie dall'ambito militare a quello civile, questo effetto, diciamo, spillover di contenuti tecnologici, ma anche di normalizzazione di questi strumenti, e pensare appunto alle ricadute che può avere anche in ambito lavorativo, da scenari per cui l'umano non è più sufficiente per rispondere agli stimoli tecnologici, e questi devono essere integrati a livello quasi neurale. Ma al di là di questi scenari, rispetto ai quali di nuovo l'attenzione dovrebbe essere molto più alta, in molti casi, abbiamo visto nel passato, c'è una forte pressione anche del comparto militare, del cosiddetto complesso militare industriale, soprattutto quello anglo-statunitense, vediamo essere un attore preponderante nello scenario globale. Pensiamo a Bae Systems, pensiamo a General Dynamics, Northrop Grumman e via dicendo, tutte aziende che stanno investendo pesantemente in intelligenza artificiale, aziende che facevano prima strumenti sia informatici sia militari dell'industria cosiddetta bellica tradizionale, che adesso hanno convertito la loro produzione sia in ambito sorvegliante sia in ambito di intelligenza artificiale, ma anche tutto il mondo dei colossi dell'informatica statunitense. Basti pensare al board di quella che è stata la National Security Commission sull'intelligenza artificiale, presieduta da Eric Schmidt, uno, come dire, dei plasmatori di Google in chiave di capitalismo della sorveglianza, e composta poi da esponenti di Amazon, Oracle, Microsoft e via dicendo. E quindi ci sono anche fortissimi interessi commerciali da questo punto di vista. Ci sono programmi già attivati negli ultimi anni, come per esempio Project Maven, questo che inizialmente è promosso da Google Alphabet, adesso finito in mano a Microsoft, Amazon e IBM, che si occupa appunto di machine learning, intelligenza artificiale in ambito di riconoscimento visivo da applicare a diversi sistemi di arma più o meno autonomi. Insomma, c'è uno scenario anche di pressioni economiche che potrebbe essere rilevante per cercare di anticipare quali possono essere gli scenari futuri, ma al di là appunto dell'ambito militare e delle forze di pressione economica, che per ora ci appare distante, per fortuna, dalla nostra quotidianità, la presenza anche di attori di questo tipo, come dei colossi dell'informatica, tra virgolette, civile, anche se vediamo come oscillino molto agilmente tra un settore e l'altro. Secondo te, quali sono altri settori appunto nei quali la competizione riguardo per esempio al primato sulle intelligenze artificiali può portare a ricadute maggiormente evidenti?
Sì, allora, sicuramente si parla molto di capitalismo della sorveglianza, di riconoscimento biometrico. Io, più che identificare un settore, diciamo, identificherei un tipo di applicativo che poi può essere transettoriale, cioè può essere applicato in più settori, per esempio l'elaborazione dei modelli predittivi e le loro molteplici applicazioni, che possono appunto spaziare dal capitalismo della sorveglianza al campo assicurativo, al marketing mirato. Parlo di quei sistemi che, tramite algoritmi statistici e tecniche di machine learning, individuano schemi e andamenti che sono ricorrenti per prevedere eventi futuri. In certi settori sono già realtà, sono già di utilizzo comune. Per esempio, si utilizzano per prevedere la risposta di un paziente ad un determinato trattamento, o ad esempio prevedere l'insorgenza di guasti negli elettrodomestici. Ma la sfida più ardua resta la previsione dei singoli comportamenti umani, un traguardo in cui i risvolti appunto spazierebbero, come dicevo prima, dal campo assicurativo al marketing mirato, alla sorveglianza, fino alla polizia predittiva, per dirla alla Minority Report. Parlando di Cina, ad esempio, ritornando quindi sul primo argomento che abbiamo toccato, i modelli predittivi si intrecciano per esempio con il piano per il Sistema Nazionale dei Crediti Sociali, ovvero catalogando tutta una serie di dati come pagamenti di fatture, rispetto di contratti stipulati, attitudini individuali e relazioni interpersonali, il sistema valuta la condotta dei cittadini e delle aziende e fornisce le basi per predire il loro grado di affidabilità tramite uno score, tramite un punteggio. Questo tipo di previsione, sebbene non è del tutto irreversibile, perché comunque è influenzabile da azioni di recupero, da cui poi dipende poi la possibilità di accedere ad alcuni servizi come prestiti, servizi sanitari, biglietti aerei o ferroviari. Quindi è una previsione dell'affidabilità del singolo cittadino su cui poi si plasmano quelli che sono i suoi diritti. Esiste un altro applicativo dei modelli predittivi in Cina, ad esempio nella regione dello Xinjiang, dove è in atto una campagna estrema di sorveglianza nei confronti della minoranza uigura. Il sistema è chiamato IGOP ed integra dati biometrici, attività online, relazioni interpersonali, informazioni poi anche di discutibile rilevanza, come ad esempio la poligamia o l'uso anomalo di elettricità o l'accumulazione di scorte di cibo, per individuare potenziali minacce, allertare le autorità e avviare le cosiddette azioni rieducative e preventive. Utilizzando la narrativa cinese, un sistema del genere è a favore della sicurezza nazionale perché servirebbe a scovare i potenziali separatisti, che in Cina vengono equiparati ai terroristi, e quindi mettere fine a minacce per la sicurezza nazionale. Ora, questi sicuramente sono due esempi magari un po' estremi, però se pensiamo anche agli algoritmi utilizzati da Spotify, da YouTube, da Netflix, da quelli che sono gli applicativi che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni, l'estrazione di dati per l'allenamento di algoritmi predittivi coinvolge anche un altro tipo di mercato, che è quello dei comportamenti futuri, ovvero i mercati basati sul passaggio dal monitoraggio all'orientamento del comportamento individuale verso esiti che possono essere redditizi per determinati portatori di interessi. Cioè, che cosa significa questo? Che conoscendo ciò che potresti fare, io provo ad influenzarti verso una direzione da me desiderata e in questo modo favorisco i tuoi acquisti, le tue tendenze, posso magari provare ad influenzare le tue opinioni fino addirittura ad influenzare dove e chi voterai. Quindi c'è un po' questo tipo di monitoraggio, previsione e poi dopo orientamento di quello che può essere il singolo comportamento dell'individuo all'interno della società.
Cioè, quindi è una sorta di ingegneria comportamentale praticamente.
Esattamente, sì. Si cerca appunto di andare a snocciolare quello che può essere il comportamento umano, ma non come gruppo, come collettività, ma il singolo individuo, che è questo appunto il passaggio più pericoloso, perché questi algoritmi possono non essere naturalmente perfetti, possono essere allenati con dati che contengono bias e quindi l'esito poi del punteggio che viene dato può realmente avere un impatto sulla vita del singolo individuo, magari appunto catalogandolo come potenziale terrorista, ma non è detto che lo sia. E poi c'è da interrogarsi, si può basare sulla previsione di un'intelligenza artificiale e magari mettere, non so, in particolare sorveglianza un individuo che nella sua vita non ha mai fatto nulla di sospetto, ma semplicemente perché l'algoritmo lo identifica come tale? Ci sono poi tantissimi applicativi che sono ancora delle black box, cioè non sappiamo come realmente producono il loro risultato. Quindi c'è ancora tanto da esplorare e da comprendere prima di affidarsi totalmente a questi strumenti.
Sembra anche rilevante osservare una dinamica più di capacità di affrontare criticamente determinati fenomeni, nel senso che mi sembra che queste evoluzioni di portata veramente quasi da salto antropologico vengano lette di volta in volta o semplicemente con acriticità o molto più spesso con entusiasmo da hype per il progresso tecnologico, o in questo caso in più si andrà sovrapponendo sempre di più la narrazione da propaganda militare, per cui il mondo buono versus il mondo cattivo, tra l'altro ricordandoci che molti strumenti che critichiamo quando vengono applicati per la repressione della minoranza uigura, eccetera, sono sistemi che stiamo importando anche all'interno dei nostri spazi urbani, all'interno di strumenti di catalogazione della popolazione, eccetera. Per esempio, era, se non ricordo male, inclusi le stesse aziende che includono per esempio i marker per quanto riguarda l'etnia come segnalazione di particolari caratteristiche da far emergere all'interno di strumenti di programmi di sistemi di riconoscimento facciale di massa, vediamo come quelle stesse aziende stiano costruendo le infrastrutture di sorveglianza urbana di un sacco di comuni anche semplicemente qui in Italia. E insomma, ci sembra ci siano poche spinte in grado di frenare questa avanzata. dal tuo punto di vista, ti sembra che stiano nascendo organizzazioni, movimenti, gruppi di pressione in grado quantomeno di interferire con questi scenari?
Allora, penso dipenda un po' da dove si guardi, e la risposta può essere più o meno intensa a seconda di quelli che sono gli applicativi. Se pensiamo alle istituzioni dell'Unione Europea, ad esempio da aprile discutono di un European Union Artificial Intelligence Act, ovvero un documento che definisca l'approccio dell'Unione Europea verso gli usi dell'intelligenza artificiale e sancisca quali sono quelli inaccettabili di tale tecnologia, il che non significa che saranno inaccettabili in tutto il mondo, significa semplicemente che saranno inaccettabili per i cittadini europei nei limiti dell'Unione Europea. Questo naturalmente può avere un impatto anche sulla spinta verso lo sviluppo di determinati applicativi, anche gli investimenti che si fanno in determinate aziende, in determinate start-up che possono poi o meno sviluppare funzioni e applicativi dell'intelligenza artificiale. Un esempio è il riconoscimento facciale, è molto nel mirino dei legislatori di questo atto, il che però non significa che ad oggi non ci sia sorveglianza biometrica in Europa. Semplicemente, come spesso accade, come ricordavamo anche prima, l'innovazione spesso precede leggi e regolamenti, per cui adesso si sta cercando di andare un po' a mettere dei paletti e dei limiti a quelli che possono essere i differenti scenari legati a questa tecnologia. Esistono poi altri esempi, diciamo che si spostano dai tavoli delle istituzioni alla vita comune. Uno è quello dei rider cinesi, ovvero molti di loro hanno un flusso di lavoro che viene gestito interamente da algoritmi che specificano a che ora esattamente si devono trovare in quale precisa destinazione, e nel caso in cui il rider non riesce a trovarsi nel luogo e nell'ora indicata dall'algoritmo, la sua pena è una deportazione dello stipendio, magari recensioni negative da parte del cliente che lo aspettava lì in quella precisa ora. Ci sono state diverse proteste in questo senso, perché l'algoritmo non tiene conto di traffico, di fatica, di stanchezza, di incidente stradale, maltempo, un ristorante che può essere particolarmente lento nel preparare il pasto e che quindi poi lo dà in ritardo al rider, e ad esempio giganti come Meituan, che è una società cinese che si occupa appunto di un po' come la nostra Just Eat, diciamo, sono stati costretti poi a rivedere il proprio algoritmo, che adesso non fornirà più un punto di arrivo temporale specifico, ma un periodo più flessibile entro cui la consegna potrebbe avvenire. È una piccola vittoria, naturalmente, però è comunque un passo in avanti che ci dà idea di quella che è la presa di coscienza anche del cittadino e del lavoratore. L'algoritmo può definire il proprio lavoro e la propria vita, perché ne deriva anche una decurtazione dello stipendio. Tuttavia io penso che non ci sia una piena consapevolezza del valore dei propri dati e di come questi possano essere utilizzati per alimentare l'intelligenza artificiale, e su questo probabilmente sarà necessario andare avanti con la discussione, cercare di renderla magari più semplice, perché può sembrare un po' ostica essendo molto tecnica, ma secondo me è fondamentale comprendere anche in quanto internauti qual è il valore di tutte le informazioni che noi condividiamo ogni volta che siamo online.
A proposito di consapevolezza, mi viene anche da mettere sul piatto una riflessione sulla critica che vengono fatte in questo momento, vengono portate avanti le critiche alle applicazioni che ci sono di questi algoritmi, ma comunque procede lo sviluppo e aumenta appunto la capacità predittiva, la capacità anche applicativa di un algoritmo, quindi anche nel momento in cui si riuscisse a frenare un'applicazione specifica degli algoritmi, comunque non se ne frena l'avanzamento e un possibile utilizzo in una situazione specifica più avanti in contesti magari più emergenziali.
Sì, aggiungerei ancora un pezzettino alla domanda che faceva Larry, all'osservazione che faceva Larry, ovvero il fatto che progressivamente, nonostante alcuni freni posti, per esempio al riconoscimento facciale o all'interferenza con le decisioni degli individui, che sono due dei capitoli sottolineati all'interno appunto di questa carta bianca che sta portando verso una legiferazione più strutturata rispetto all'intelligenza artificiale a livello europeo. C'è un altro aspetto che è quello di, e rimanda un po' al discorso che avevi aperto tu, Fabrizia, sul soldato aumentato. Il fatto che, per esempio, progressivamente in ambito lavorativo, e lo vediamo con il proliferare di, per esempio, tecnologie smart glasses che interfacciano sempre di più l'individuo alla catena produttiva, al flusso di dati che provengono da diversi ambiti, strutture della filiera, e questo porta a comunque un processo di normalizzazione che rischia di venire ulteriormente accelerato dalla spinta dell'investimento militare, dell'investimento in chiave di primato geopolitico.
Sì, sicuramente. E un altro elemento, diciamo, che potremmo aggiungere anche quando parlavi della gestione del flusso di lavoro, è anche, per dire, il braccialetto, magari tipo smartwatch, cioè questo tipo di strumenti raccoglie tutta una serie di dati che possono essere utilizzati magari per ottimizzare il flusso di lavoro, cioè individuare che un lavoratore magari, non so, sta guidando il treno e ha sonnolenza, ma nello stesso tempo possono essere utilizzati come dispositivo di sorveglianza che supera un po' i limiti che vengono generalmente imposti, e nello stesso tempo possono essere utilizzati anche dalle, ad esempio, compagnie assicurative per avere dati su qual è il tuo stile di vita e indirizzare un po' i clienti in base ai propri programmi bonus. Io penso che dal punto di vista militare, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della gestione del flusso di lavoro, ogni qualvolta che si parla di accumulazione di dati personali, bisogna sempre cercare di essere critici, ma soprattutto non pensare che un singolo uso di una tecnologia possa essere limitato a quel settore. Ed è proprio questo che rende poi il discorso sull'intelligenza artificiale così complesso, perché in effetti un singolo utilizzo che magari può essere fatto in nome, diciamo, del bene, può avere risvolti drammatici in un altro settore. È un po' anche quello che si criticava durante la pandemia, quando si diceva di raccogliere i dati per il contact tracing, cioè erano dati al servizio del bene, però nello stesso tempo c'è comunque una continua misurazione e una collezione di dati che vengono poi utilizzati anche per altri fini. Quindi bisogna sempre essere critici, magari anche se è noioso andare a leggere tutti quelli che sono gli utilizzi e i termini specifici nella concessione dei propri dati.
Sì, tra l'altro appunto, al di là della complessità voluta nella stesura dei termini di contratto, nella condivisione dei dati, che è una strategia proprio studiata per evitare che il cittadino consumatore arrivi a poter determinare esattamente come funziona, che fine faranno, come verranno capitalizzati i suoi dati. Quanto ci dicevi rispetto a questo contrasto tra un utilizzo potenzialmente positivo per scopi benefici rispetto a un utilizzo invece per scopi di sottomissione, controllo, semplicemente estrazione di profitto, ci rimanda a un altro elemento forse più strutturale di cornice, ovvero il fatto che l'accelerazione tecnologica non sembra avere una sincronia con l'accelerazione sociale e politica, nel senso che la tecnologia oramai ha raggiunto dei livelli che molto spesso sono difficilmente interpretabili, addirittura mentalizzabili dalla media dei legislatori, dei parlamentari, delle politiche, dei politici, per cui c'è una forte asimmetria di potere, che in più determinati campi, determinate spinte di interferenza, come l'imperativo della sicurezza, l'imperativo del primato militare, non possono che esacerbare.
Certamente, il problema è anche che molto spesso i legislatori non comprendono la tecnologia. Naturalmente non significa avere conoscenze tecnico-ingegneristiche, perché non è questo, immagino, che si richiede, certo. Ma conoscere l'innovazione, cercare di stare al passo, è quanto di più difficile, perché naturalmente sono cose complesse, anche leggere nel cercare di capire, ipotizzare possibili scenari da andare poi a regolamentare con le leggi, è estremamente complesso in uno scenario che si muove così rapidamente, in maniera così dinamica.
Allora, Fabrizio, noi ti ringraziamo perché stiamo arrivando in chiusura, una chiacchierata che avremmo proseguito molto volentieri, visto che sono temi appunto di portata epocale e di cui si discute troppo poco. Grazie ancora davvero per la tua disponibilità.
Grazie a voi.